La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amici in ascolto, vi parla Giacomo Schivo e vi dà il benvenuto ad una nuova puntata de La Clessidra, un viaggio a ritroso tra fatti e personaggi del Novecento. Nuova puntata, nuovo argomento, un argomento interessantissimo che entrò prepotentemente nella vita di tutti gli italiani a partire dal 1946. Prima di parlare di questo argomento e di svelarvi qualcosa di più a riguardo, vorrei ricordarvi di scrivere le vostre email all'indirizzo di posta elettronica ildiscobolo@gmail.com e di visitare il sito internet della nostra radio all'indirizzo www.ildiscobolo.net.
La Clessidra.
Primo convegno d'amore, è delizioso aspettare, ma sono lunghe le ore, son troppo lente a passare, però nell'attesa mi è dolce sognare. Braccia potrò domani mormorò trepido allora domani e sento battere il cuore nell'ansia d'una soave promessa d'amor. Domani la rivedrò.
Ed ora entriamo nel vivo dell'argomento di questa nuova trasmissione. Si tratta del fotoromanzo, un fenomeno che cambiò l'Italia e la vita degli italiani, soprattutto delle italiane. Se oggi forse il fotoromanzo ha un ruolo più marginale nella società italiana, quando nacque ebbe un boom devo dire anche inaspettato in un certo qual senso, e entrò proprio di prepotenza e a sorpresa nella vita di tutte le famiglie di allora. Allora era il 1946, l'Italia della ricostruzione, un'Italia che usciva da un ventennio molto difficile, il ventennio fascista. Allora cosa si tentava di fare? Si tentava di far divertire il pubblico italiano con poca spesa. Allora due fratelli, i fratelli del Duca, ebbero la grande idea di fondare un giornale, una rivista che usciva il venerdì e che è nelle edicole ancora oggi. Stiamo parlando di Grand Hotel. Grand Hotel uscì per la prima volta nelle edicole italiane il 13 giugno del 1946. L'idea di questi due fratelli, fratelli del Duca, che fondarono la casa editrice Universo, fu quella di non usare subito le fotografie per le loro storie sceneggiate, ma di adottare una tecnica in bianco e nero di acquerelli in bianco e nero, che davano l'idea, grazie alle ombre, alle luci, alle profondità, davano l'idea dell'immagine cinematografica. Quindi questi romanzi a puntate venivano anche chiamati romanzi cinematografici statici allora. E Walter Molino fu uno dei primi a disegnare le copertine di Grand Hotel e a disegnare anche questi romanzi che vi venivano pubblicati a puntate. Il primo numero di Grand Hotel ebbe un successo straordinario, tanto che dovettero ristamparne 5 volte tanto. Infatti si attese tra il numero 1 e il numero 2 più di un mese. Infatti per 5 settimane vennero mandate in edicola le ristampe che il pubblico chiedeva a gran voce. 12 pagine, 12 lire, una copertina disegnata a tempera e acquarello a colori e due romanzi ad immagini. Il primo fu intitolato Anime incatenate, il secondo Le lacrime d'oro, e andarono avanti per settimane e settimane, catturando via via un pubblico sempre più vasto che si chiedeva che fine faranno i protagonisti di queste avventurose storie d'amore.
Va serenata celeste, celeste come gli occhi di una donna, che rassomiglia tanto a una Madonna. Va, tu che tutto hai saputo, acque del cuore che non ha scordato, i sogni d'oro che non ha sognato. Uccide tanto la malinconia, da quando l'amore mio non è più mio. Va serenata celeste, tu che sai quanto soffro e sono triste, dille soltanto il pianto che ci costa. Serenata celeste, nulla più. Risentire sottovoce, buonasera, il sapore dei suoi baci risognare, dare ancora un po' di luce a questo cuore. Risentire sottovoce, buonasera. Uccide tanto la malinconia, da quando l'amore mio non è più mio. Va serenata celeste, tu che sai quanto soffro e sono triste, dille soltanto il pianto che ci costa. Serenata celeste, nulla più. Risentire sottovoce, Buonasera.
E mentre le lettrici e i lettori italiani del 1946 leggevano avidamente i romanzi illustrati in bianco e nero di Grand Hotel, che ricordavano le epopee storiche del cinema, la radio trasmetteva questa canzone.
Prima che l'aurora risorga ancora, non lasciamo fuggire questa notte blu che non tornerà più. D'un azzurro vero ammanta il cielo, canta l'usignol e si nega il cuor del profumo dei fior. Amado mio, stanotte o mai mi bacerai, ti bacerò. Amado mio, in questo incanto parliam soltanto del nostro amore. Amado mio, la notte o mai mi bacerai, ti bacerò. Amado mio, in questo incanto parliam soltanto del nostro amore.
Siamo ancora nel dopoguerra e, come dicevamo prima, il fotoromanzo regala i sogni alle famiglie italiane, queste famiglie che hanno bisogno di svagarsi e di sognare, sebbene a poco prezzo. Le eroine dei fotoromanzi sono sempre povere e romantiche, ma coraggiose e decise. Decise perché vogliono regalare speranza e insegnare a vivere una vita migliore. Sì, questi giornali regalavano appunto sogni e a volte illusioni a gente semplice che aveva bisogno di distrarsi. Come riporta un bellissimo libro di Ermanno Detti intitolato Le carte rosa, che prende in esame l'evoluzione del fotoromanzo nel linguaggio, nei contenuti e nell'immagine, la storia di questi fotoromanzi non è tanto la storia di come eravamo o di come siamo, è bensì la storia di come sognavamo e di come sogniamo oggi. Pensate che si calcola che fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 circolassero settimanalmente ben 1.600.000 copie di fotoromanzi. Pensate un po', ragazzi. La gente, oltre a sognare sui fotoromanzi, sognava anche alla radio, e una delle canzoni preferite dal pubblico di allora era questa.
Altro un tremolo lontano l'intimo del mio cuore. Con l'ali dorate vola nei miei pensieri, tornando felici verso il mio paese. Campane, voi ricordate il mio bel paese, che sorge sul verde foggio a metà via, del viale che porta sopra le quattro piede, e scende poi sul limitare di casa mia. Ricordi tanto cari me rivivono, nell'ascoltare un canto di gioventù. Campane, voi ricordate il mio bel paese, sogni profumati di poesia, ma quello che nel mio cuore è più palese è il dolce viso d'una donna, mamma mia. Ricordi tanto cari me rivivono, nell'ascoltare un canto di gioventù. Campane, voi ricordate il mio bel paese, sogni profumati di poesia, ma quello che nel mio cuore è più palese è il dolce viso d'una donna, mamma mia.
Sugli schermi italiani era intanto arrivato il film americano Gilda con la grande Rita Hayworth, che venne soprannominata l'Atomica. L'Atomica Gilda cantava una bellissima canzone che rimase nella storia del cinema come una delle più belle colonne sonore. Era Put the Blame on Me, ma nella versione italiana invece si intitolava Non vi innamorate, e ve la facciamo ascoltare ora dalla splendida voce di Natalino Otto.
La Clessidra.
Questo fu il mio amor, e poi finì male il cuore, il vuoto mi lasciò. Senza amore e felicità, io dico a chi non sa, non vi innamorate, non credete al cuore. È un'illusione l'eterno amore, solo inganno e delusione. Non vi innamorate, non credete al cuore. Thank you.
questo era Natalino Otto con Non vi innamorate. Ma per parlare dei fotoromanzi abbiamo oggi qui con noi una delle prime dive dei fotoromanzi. Guardate, io sono molto molto felice di avere qui con noi questa signora, perché è doppiamente interessante ascoltare il suo racconto e risentire la sua voce, in quanto la signora che stiamo per intervistare fra poco, oltre a essere stata una diva indiscussa nel mondo dei fotoromanzi, è stata anche in ordine cronologico la terza annunciatrice della storia della televisione italiana. Ha cominciato a fare l'annunciatrice giovanissima, pensate, aveva solo 15 anni, quindi è stata anche la più giovane annunciatrice mai assunta dalla RAI. Sono molto felice di farvela riascoltare, e prima di farvi ascoltare la voce di questa bellissima signora che ci ha fatto l'onore di tornare ai microfoni dopo tanti tanti anni in esclusiva per noi qui su Radio Il Discopolo, vorrei farvi ascoltare un'altra canzone di Natalino Otto. La canzone si intitola La signorina dell'NT e racconta la storia di una bellissima ragazza che la gente vede sempre salire su un tram, e Lidia Pera, la diva che stiamo per intervistare fra poco, ebbe un inizio di carriera forse simile a quello raccontato nella canzone. Infatti un giornale dell'epoca riporta che Lidia Pera veniva chiamata la signorina del tram 27, perché tutta Milano vedeva questa signorina salire tutti i giorni sul tram numero 27 e tutti si chiedevano quale fosse il suo nome. Quindi dedichiamo appunto a Lidia Pera, prima di darle il benvenuto ai nostri microfoni, dedichiamole questa canzone, La signorina dell'NT, cantata da Natalino.
Vorrei salutare, temo uno scontro, non c'è niente da fare, è troppo seria e compunta, nell'ora di punta sull'autobus non vuol parlare. La signorina dell'NT è la sirena di mezzodì, a mezzogiorno lei sale sull'autobus pieno, mi sta vicino tutti i dì. La signorina dell'NT, con quella luna da lunedì, che sacrificio l'ufficio, mi sembra che dica, ma non continuerà così. Ci vorrebbe un marito carino, più ricco di Ali, con un'auto color canarino, ma lunga da qui fino a lì. Oh signorina dell'NT, mi piacerebbe di dirle un sì, ma posso offrirle soltanto se lei s'accontenta la carrozzella del tassì. Ci vorrebbe un marito carino, più ricco di Ali, con un'auto color canarino, ma lunga da qui fino a lì. Oh signorina dell'NT, mi piacerebbe di dirle un sì, ma posso offrirle soltanto se lei s'accontenta la carrozzella del tassì. Signorina, ma posso offrirle soltanto la carrozzella del mio amore.
Allora, gentili amici che ci seguite su Radio Il Discobolo, quest'oggi è un vero piacere avere per me in questa trasmissione ospite la signora Lidia Pera, che ci segue in collegamento telefonico. Benvenuta, signora.
Buonasera.
Buonasera, guardi, prima di cominciare l'intervista io vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano che è per me veramente un vero piacere personale poter far riascoltare al pubblico italiano la sua voce, perché la sua voce manca dai teleschermi dal 1956, se non vado errato, vero?
Esatto.
E allora risentire questa voce così bella ancora oggi è un grande regalo per il pubblico italiano e noi gliene siamo molto grati, io in particolare, perché l'ho voluta fortemente per questa trasmissione, in quanto io tiro sempre le orecchie alla RAI quando bisogna, perché la RAI durante i festeggiamenti per il 50° anniversario della televisione si è dimenticata di Lidia Pera, e allora io sono contento di renderle giustizia quest'oggi qui in trasmissione. È un grande, grande, è un grande, grande onore. Signora Pera, io inizio l'intervista chiedendole questo. C'è una sorta di leggenda metropolitana che dobbiamo sfatare. I giornali del 1955 riportavano che lei entrò in TV per sostituire Fulvia Colombo, però questo non è vero. Vogliamo ristabilire una volta per tutte la verità sulla vicenda?
Infatti non è vero. Non è vero, perché insomma io ero giovane in quell'epoca, avevo 15 anni.
Infatti.
Non potevo sostituire la Fulvia Colombo, che era una, diciamo, era esperta, aveva una certa età e tutto.
Certo.
Era una ragazzina in quel periodo, io, cioè, non potevo sostituire già.
Certo.
Però,
hanno sbagliato i giornalisti, allora,
i giornalisti,
come, allora come oggi
hanno sbagliato, sì anche adesso sbagliano, penso.
No? è vero, inventano tante cose per magari per rendere più interessante un articolo, qualcosa così. Io difatti ho visto anche su Wikipedia l'enciclopedia che è su internet, l'enciclopedia universale, alla voce Lidia Pera ancora oggi è riportata questa bugia, perché
io
ed io appunto, che mi ero basato anche su questa enciclopedia, ci sono cascato pure io
non è la cosa rimasta così storica, si vede.
ma da oggi noi ristabiliamo la verità. Lei, è vero, una volta mi ha raccontato che lei non voleva iniziare come annunciatrice, lei volle iniziare come generica, come comparsa in televisione, è vero?
Com'era? Come generica, sì. Io studiavo recitazione,
sì.
il mio pensiero era, volevo fare l'attrice di teatro.
Sì, bellissimo.
Per cui ho studiato, ho fatto un provino per quello, televisione, e loro mi hanno chiamato invece come annunciatrice.
È stato bellissimo, no?
Diciamo, è andato bene.
Sì.
Infatti mi hanno proposto di studiare, mi pagavano loro gli studi per poter fare, diciamo, teatro, no?
Sì.
Nel frattempo però mi hanno chiamato come annunciatrice.
E lei è andata
anche... Perché avevano bisogno, sì.
Certo, perché mi diceva suo figlio che lei, mi ha raccontato questo particolare, che lei abitava in quegli anni anche vicino alla sede RAI di Milano, di Corso Sempione.
Sì, diciamo che in Corso Sempione dovevo solo attraversare la strada.
E quindi
è stata una cosa, sì,
è stata una
facilissima,
una cosa bella. Signora, lei, noi abbiamo tanti appassionati della storia della televisione, abbiamo anche un sito internet che ricorda la storia di voi annunciatrici, un sito di cui lei è presidentessa onoraria. Ci racconta com'erano le giornate allora in RAI. Ovviamente oggi si registra tutto, allora dovevate essere bravissime, con un sangue freddo immenso, perché andavate in diretta e non potevate sbagliare.
Sì, infatti andavamo in diretta, avevamo dei fogli che si chiamavano veline,
sì,
su cui era scritto ciò che dovevamo dire.
Lo imparavate a memoria o potevate leggere?
No, ce lo davano in mano all'improvviso, così adesso vai dava nello studio 5, studio 2, fai questo annuncio, cioè era una cosa così sempre volante,
erano
ancora, sì.
Quindi
super organizzate come adesso.
Dovevate essere bravissime, e infatti lei lo è stata con questa voce. Io mi ricorderò sempre una copertina bellissima di Radio Selezione, Selezione Radio, che era un giornale diretto dal suo papà, è vero?
Sì,
in cui c'era lei in copertina che faceva le prove tecniche di dizione aiutandosi con un registratore, credo un geloso forse, uno dei,
sì,
dei primi,
qualcosa del geloso, dei primi
uno dei primi registratori
di quel tipo, sì.
e c'è questo volto meraviglioso che veramente dava luce a tutta la copertina, come avrà dato luce agli studi televisivi.
Concertino al chiar di luna sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin fa il mandolino, pla, pla, pla fa la chitarra, lo, lo, lo fa il contrabbasso, oh, e mattino già canta il gallo sopra la baina. Il concertino, plin fa il mandolino, ma resta là, plan fa la chitarra, non se ne va, plun fa il contrabbasso, ma che vorrà, tanto non sa facerà. Fa il mandolino, plan, plan, plan fa la chitarra, plon, plon, plon fa il contrabbasso, oh, pian pianino, furtivamente saprà il balconcino, e in festa il concertino, plin fa il mandolino. Più forte ancora, plan fa la chitarra, con più calore, plun fa il contrabbasso, con più vigor, tutto per il nuovo amore, tutto per il nuovo amore.
Tanti mi chiedono le cose più disparate, parlando delle annunciatrici televisive. Siccome all'epoca c'era il bianco e nero, mi hanno fatto una domanda a cui io non sapevo rispondere. Allora ho detto: approfittiamo della signora Pera e lo chiediamo a lei. Voi, quando da Milano facevate questi annunci, lei, io so che lei principalmente forse lavorava al pomeriggio, vero? E Marisa Borroni
sì,
la sera.
Sì. Esatto. Sera, perché c'erano poche trasmissioni il pomeriggio e poi c'era la sera,
e poi, esatto,
come adesso, no?
E esatto, che adesso fanno le 24 ore, voi invece avevate quelle 7-8 ore di trasmissione giornaliera e quindi facevate
sì,
i due turni così.
Due
e allora
turni.
E allora la gente mi chiede: ma di che colore era il sipario che le annunciatrici avevano alle spalle? E io dico: io non lo so, era in bianco e nero la televisione, quindi ce lo può rivelare lei?
Ma non lo so di preciso, mi sembra che era rosso, però non sono sicura.
Era ok.
Perché il rosso diventava grigio probabilmente.
Ecco, quindi e sapevo anche che voi non dovevate avere, perché me l'ha raccontato una sua collega, che non potevate nei primissimi anni avere i vestiti troppo bianchi perché il bianco sparava invece in TV.
Sì,
quindi,
infatti è vero.
È vero.
E neanche i neri, cioè né bianchi né neri.
Ecco, perché il nero invece incupiva troppo?
No, forse facevo qualche riflesso strano,
ah,
non
ho capito.
Lo so,
qualche,
non mi ricordo,
qualche sfarfallio così. Signora, ricorda i nomi di qualcuno dei personaggi che lavoravano con lei in quegli anni agli studi TV di Milano?
Cioè, come annunciatrice o come altri personaggi?
Come tutti quelli che c'erano, quelli che lei ricorda un po' di più.
Tutti c'erano.
Perché io, per esempio, sì.
Cominciamo da Rush, c'era la Monica Vitti, che l'ho conosciuta.
Bellissimo.
Bene,
ma erano tutti numeri uno all'epoca. Perché...
Sì, ma all'epoca stavano iniziando, eh?
Ah sì?
Allora, Rush
capito.
No, ma la Monica Vitti.
La Monica
sì.
Vitti, ecco, era...
Monica Vitti, poi altri, tanti altri.
E si ricorda qualcosa del
buongiorno
c'era, so che c'era anche Sandra Mondaini
sì,
quindi ragazzi immaginatevi che epoca meravigliosa ha vissuto la
signora. Ma il fatto che allora
la
sì
signora.
Ma allora da tutto sembrava più semplice, non sembravano, erano ancora essendo all'inizio,
certo.
Non erano,
eravate forse più in famiglia,
sì. cioè, facevano il loro lavoro, facevano bene,
ecco.
Poi sono diventati pian piano dei grandi, vabbè.
Poi sono, però è stata la sede della TV di Milano è stata veramente una palestra dal quale sono uscite persone meravigliose, veramente, perché dei grandi, è vero? Sì, dei grandi.
Sì, è vero, è vero. Tutti sono passati da lì.
Tutti sono passati
anche
da
Gassman.
Ecco, per esempio.
Che era una persona, guarda, io l'ho conosciuta, una persona veramente decisa come persona,
sì?
Sappiamo, ma molto molto gentile con le persone, non guardava
e questo...
se eri un grande o se eri quello che eri, no?
E questo, certo. Molto piacere ricordarlo, no? Perché magari ci sarà stato anche allora qualcuno che tirava gomitate, qualcuno che cercava di darsi delle arie, quindi sapere che un grande del teatro e del cinema si è sempre comportato bene, beh, ci rincuora, sì. E ci fa, è vero?
Anche con le ragazze giovani, cioè era sempre gentilissimo.
Meno male.
Con tutti.
Meno male.
Quando dirigeva, però, era diventava una cosa insopportabile, era deciso al massimo proprio.
Era forse faceva parte anche del suo genio e della sua voglia di arrivare. Forse.
Sì. Ma guarda, io ho fatto la comparsa in Amleto,
sì.
No?
Sì.
Prima ancora di fare l'annunciatrice.
Sì.
Mi ricordo. È stata una cosa incredibile, perché si faceva tutto, bisognava farlo dal vivo in quel periodo,
sì,
no?
Ecco,
per
sì.
Cui lui ha rimandato la trasmissione finché non era perfetto. Non so se l'ha rimandato di una settimana, non so quanto.
Mamma mia, con,
sì, sì, sì.
Con grave danno alla RAI, perché penso che i funzionari si saranno messi le mani nei capelli, forse.
Sì, ma stavano tutti zitti quando parlava lui. Silenzio, si doveva fare tutto e veniva fuori perfetto, naturalmente.
E alla fine il risultato c'era, quindi è una bellissima cosa, e speriamo allora che io so, perché il suo figlio mi ha raccontato che in futuro uscirà a cura sua un libro sulla sua biografia, sulla sua vita, sulla sua carriera, quindi speriamo di leggere presto questo episodio e anche altri episodi che la riguardano. Io le devo invece mandare i saluti di una sua collega dell'epoca, che è la nostra amica Elda Lanza, che
sì, infatti l'ho conosciuta, sì.
Sì, che si ricorda, mi diceva: guarda, lei era la più piccolina di tutte e a noi ci vedeva come grandi, no? Come adulti, e era sempre educatissima, dolcissima, di una dolcezza infinita e di un'educazione perfetta, quindi dice: mi fa piacere se me la saluti, e a me fa piacere eseguire questo compito veramente con tutto il cuore. Io le mando i saluti e l'affetto di Elda Lanza.
Grazie di cambio.
Grazie mille, grazie mille.
La clessidra.
Abbandonando però la televisione degli anni 50, perché lei ha fatto 2 anni, giusto, in televisione?
Più o meno, sì.
Più o meno 2 anni. Poi gli anni 50 e 60 furono per l'Italia il periodo che segnò il boom dei fotoromanzi, o, come si diceva allora, fumetti. Lei, che fece parte di quel mondo per molto tempo, ci può raccontare com'era la vita di un'attrice dei fotoromanzi?
Era faticosa. Io, se fai particine, vabbè, facendo sempre la protagonista in genere.
Vede,
era veramente faticosa.
Con la sua bellezza, ci credo che facesse la protagonista.
Era fatico, iniziavamo, non so, alle 7, 8 di mattina, magari si finiva anche alle 8 di sera con l'intervallo in mezzo, cioè, ecco, naturalmente, quindi, secondo la parte che avevi.
Certo.
Perché facevano foto, rifaccio finché tutto veniva fuori perfetto.
Era quindi come una sorta di film.
Sì.
Come lavorare, era come una sorta di lavoro cinematografico.
Ma secondo me sì, era come un film, perché era veramente pesante.
Ecco.
Il trucco, non trucco, i vestiti, il secondo, se magari erano anche il costume, no?
Certo,
se
quindi
di qualche epoca, cioè erano pesanti.
Era pesante.
Non era male, diciamo, alla fine, cioè venivano fuori anche delle cose belle.
Delle cose molto di qualità, molto belle, molto.
Sì, sì.
Poi eravate seguitissimi da tutta Italia.
Questo sì, da tutte le parti.
E i vostri volti, i vostri sguardi, i vostri sorrisi erano proprio quelli che venivano conosciuti da tutti, perché i fotoromanzi italiani di allora, cari ascoltatori, dovete sapere che venivano esportati anche all'estero. Quindi,
infatti,
è vero?
Guarda, io sono andata in Australia per un periodo, perché
sì,
c'era mio marito che lui faceva il cantante lirico, aveva fatto una tournée.
Esatto.
E siamo capitati per far conoscere l'opera lirica in certi punti dell'Australia, un po' isolati.
Sì.
No? E io mi ricordo che eravamo ospiti in casa di queste persone che erano di origine italiana, penso, e erano lì fotoromanzi.
Ecco.
Io sono quel fotoromanzo, ma veramente, guarda, è un posto che non tenne in critica.
È bellissimo.
Per cui i fotoromanzi giravano in tutto il mondo.
Giravano in tutto il mondo, quindi lei, quando è arrivata in questi posti sperduti dell'Australia, era già più famosa lei di suo marito alla fine, perché
in quel momento
vede.
Per i fotoromanzi, guarda, i fotoromanzi erano cose incredibili in quel periodo.
Sì, perché già
stato. Camminavi per strada, tutti le leggevano, ti fermavano, ti chiedevano cosa succedeva dopo. Cioè, perché di verità è come se tu fossi tu la persona, no? Non
un interprete.
Ecco.
Quindi le chiedevano anche l'autografo, le cose. A lei faceva piacere questo, o era un pochino timida e magari si
ritrae? Io ero un po'. Mi faceva piacere questo, che però avevo paura, volevo scappare via tutte le volte.
Beh.
Volevo essere un po' anonima, diciamo.
Poi era anche una ragazzina.
Perché
ero
un po', non riesce a camminare libera per strada, per dire.
È vero, non ha più la sua privacy. Ecco.
Sì, infatti.
Diciamo.
Una voce, una chitarra e poche lune. E che vuol più per fare una serenata, per sospira d'amore piano piano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra e poche lune, e come dolce che sta serenata, a bocca tua si accosta più vicina, e tutta stringe a me più appassionata, con una chitarra e un filo le voce, tutta vicina canta e so felice. Amore, non posso più scordarmi te. Tanto tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra e poche lune, e con ma doccia che sta serenata, avvocato e s'accosta più vicina, e tutta strigna me più appassionata, con una chitarra no fili la voce, tutta vicina canta e so felice, amore. Non posso più scordarmi te.
E sappiamo invece che lei ultimamente è tornata sotto i riflettori come special guest star per un nuovo fotoromanzo. Il ruolo che interpretava era quello di se stessa, onore che è toccato solo a lei e a nessun'altra diva dei fotoromanzi. Le ha fatto piacere ritornare sul set?
Beh, sì.
È stato carino.
È stata una cosa velocissima, qualche fotografia.
Come si dice nei film, un cameo. È stato un cameo, sì, però veramente.
È stato un cameo, da.
avere Lidia Pera di nuovo nel mondo dei fotoromanzi, per noi che la seguiamo, è stata una cosa bellissima. E dobbiamo ringraziare, dunque, era il Museo Mufuoco, giusto? Mi sembra che si chiami così. Allora, signora Pera, sappiamo che lei ama molto l'arte in tutte le sue forme, in particolar modo la scultura. Ultimamente dedica molto tempo alla sua attività di scultrice?
Beh, in secondi periodi, se mi sento in un dato modo, cioè mi sento di farlo, lo faccio, ne ho fatte tantissime di sculture.
È una questione di sensibilità.
Non so, all'improvviso mi è venuta questa cosa, poi visto che le facevo, non ho studiato per farlo.
Ah, ecco.
Cioè, è venuto proprio da solo.
Dal cuore.
Però sono male, devo dire la verità.
No, a me sono piaciute perché suo figlio mi ha fatto vedere le fotografie di queste sculture, sì, e mi sono piaciute molto. E quindi speriamo allora a Milano di organizzare presto una mostra con le sculture di Lidia Pera, perché sarà un grande piacere farle conoscere al grande pubblico.
Ok.
Signora, io la ringrazio tanto, la ringrazio perché è stata gentilissima, è stato un piacere parlare con lei ed è stato un piacere far riascoltare al pubblico italiano di nuovo la sua voce dopo tanti anni, che è rimasta veramente la voce splendida e perfetta di una ragazzina. Tanti complimenti, signora.
La ringrazio tanto.
Tanti complimenti, okay. E buona serata. Arrivederla, signora. Grazie. Grazie.
La Clessidra.
E ringraziamo la signora Lidia Pera che ci ha fatto riascoltare la sua voce, la sua bellissima voce. La vogliamo salutare dedicandole una canzone. E questa era la canzone Lidia. E ci salutiamo, come ormai è consuetudine, lasciandovi con una poesia. La poesia che abbiamo scelto quest'oggi è una poesia francese di Jacques Prévert, una poesia che venne scritta appunto nel 1946, anno in cui in Italia nacquero questi fumettoni, questi fotoromanzi. La poesia si intitola Les Feuilles Mortes e venne poi anche musicata e divenne un successo della musica internazionale. I versi recitavano così. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Oh, quando al mondo mi mise il Signor, troppa fatica non fece quel dì, tolse le foglie d'un albero in fior, che con un raggio di luna cucì. Di quelle foglie fu fatto il mio cuor, in dolce gioioso fiorì. Ma ad una le ho viste appassì, tutte in un giorno di muto dolor, ricordi felici lontani, siete finiti così, caduti in un giorno di cielo, come fredda neve dal cielo. Son tutte al suolo, le foglie morte, l'autunno ahimè, lei inaridì, ha il nostro cuore, la stessa sorte. Il nostro amore passò così, foglie morte son le illusioni, sbocciate un dì dal nostro cuore, e l'amore non più che un sogno, nel freddo deserto del cuore. Son tutte al suo le
Questo era Jacques Prévert con Les Feuilles Mortes. E se la trasmissione vi è piaciuta, ci risentiamo la settimana prossima. Arrivederci!
avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.